Carissimi fratelli e sorelle, un santo molto amato in Russia e un po' tutte le chiese orientali, Serafino di Sarov, ha avuto un percorso spirituale molto ricco e complesso, all'interno del quale c'è stato un periodo della sua vita in cui ha capito che doveva stare davanti a Dio in silenzio. È rimasto muto in silenzio per una bella fetta della sua vita, del suo percorso. E dopo essersi nutrito abbondantemente della parola di Dio nella preghiera, nell'adorazione, ha capito che questa ricchezza doveva essere comunicata. E a un certo momento tanta gente andava a trovarlo e lui correva incontro a tutti gridando: «Gioia mia, Cristo è risorto!» Mi piacerebbe fare mie le parole di questo santo così straordinario. Mi piacerebbe correre nelle case dove sono radunate tutte le chiese domestiche, nelle nostre famiglie. Mi piacerebbe, come Serafino di Sarov, fare un'irruzione in tutti i posti dove è radunato il popolo di Dio della nostra diocesi e gridare a tutti: «Gioia mia, Cristo è risorto!» La Pasqua è la gioia più grande che abbiamo. Va gridata anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, perché questa è la solennità, la festa più grande, la festa di tutte le feste cristiane. La Pasqua è il fondamento del cristianesimo. La Pasqua è la verità nodale e centrale del mistero cristiano. In questo giorno lodiamo e ringraziamo il Signore per la risurrezione di Gesù, perché risorgendo dai morti Gesù ha mostrato che la sua pretesa era vera. Non bastava la sua morte a mostrare che la sua pretesa era vera. La storia dell'umanità è piena di persone che hanno dato la vita per cose sbagliate, per cose non vere. Morire per qualcosa non significa far diventare vera quella realtà per la quale si è data la vita. E invece no, Gesù ha mostrato di essere il figlio di Dio risorgendo dai morti. Dunque la sua pretesa è vera. E quelle parole che egli ha pronunciato durante il suo ministero pubblico: distruggete questo tempio e io lo ricostruirò, si sono mostrate vere. La fede dei cristiani, dice Sant'Agostino, è la Pasqua di Gesù. Dunque in questo giorno abbiamo dinanzi a noi questo mistero straordinario di luce, di vita, di liberazione. E la parola di Dio che ci è appena stata consegnata non insiste tanto sul mistero della risurrezione, ma di come il mistero della risurrezione vada accolto nella vita dei credenti. Abbiamo ascoltato nella prima lettura una splendida testimonianza di kerigma primitivo. Forse per capire meglio quelle parole che sono state lette dagli Atti degli Apostoli bisogna contestualizzarle. Paolo è a Cesarea Marittima. Paolo è in casa di un pagano, Cornelio, il quale ha fatto chiamare Paolo e incuriosito nella preghiera ha capito che nel mistero cristiano c'è una novità che egli intende conoscere. E Pietro entra nella casa di questo pagano, un centurione. Ha dovuto compiere un cammino di conversione, Pietro. Ha capito pure lui che il cristianesimo non poteva essere rinchiuso nei confini del giudaismo, ma che era una proposta di salvezza per tutti gli uomini. E in questa casa di un pagano, davanti alla sua famiglia radunata, Pietro annuncia ai pagani l'essenza del cristianesimo, quello che è accaduto nella vicenda di Gesù, che Gesù è stato battezzato, unto Messia, che Gesù ha compiuto un ministero nel quale in modo terapeutico ha beneficiato e sanato tutti quelli che si accostavano a lui, che Gesù è morto, ma che Gesù è stato risuscitato ed è stato glorificato come giudice universale. Pietro capisce nello spirito che è giunto di parlare ai pagani e che ai pagani deve essere dischiuso questo scrigno di salvezza. Il ruolo che Pietro e gli altri, i dodici, hanno è decisivo. Pietro e gli apostoli sono testimoni privilegiati del mistero di Cristo. Sono stati spettatori del suo ministero. Sono stati spettatori, sebbene da lontano, della sua morte. Sono stati spettatori della sua risurrezione. Anzi, sono stati con lui dopo la sua risurrezione. Hanno mangiato e bevuto con lui. Questi testimoni privilegiati devono raccontare la risurrezione di Gesù al mondo. Noi crediamo sull'autorevolezza di questi testimoni. Noi crediamo perché quello che Pietro e gli apostoli hanno visto e hanno testimoniato lo riconosciamo come vero. Chiunque accetta nella fede questa testimonianza ottiene il perdono dei peccati e la vita eterna. Pietro racconta dunque quello che è avvenuto e come il cristianesimo si sia sparso in tutto il mondo attraverso la testimonianza degli apostoli. Però per giungere a questo livello, per diventare apostolo della risurrezione, Pietro e gli altri, Pietro, gli apostoli, gli altri discepoli, hanno dovuto compiere un itinerario. E l'itinerario compiuto da Pietro e dagli altri è come illustrato nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato. Perché gli apostoli per primi hanno dovuto fare un cammino di fede. Prima di incontrare Gesù, di cenare con Lui, di mangiare con Lui, di bere con Lui, prima di andare in giro a raccontare il mistero pasquale, hanno dovuto fare i conti con i segni del passaggio del risorto, con la tomba vuota, con questo mistero che ha generato grandi interrogativi. Anche Pietro, la Maddalena, il discepolo che Gesù amava, hanno dovuto compiere un itinerario per riconoscere il mistero pasquale di Gesù, per credere e accogliere nella fede questo grande mistero. Nel brano del Vangelo si racconta come la Maddalena scopre la tomba vuota del Signore e pensa che sia stato rubato e immediatamente corre da Pietro e dal discepolo amato dal Signore, pensando di portargli questa brutta notizia. Il Signore è stato portato via, che cosa sarà successo? E poi la corsa di Pietro e del discepolo amato dal Signore. Il discepolo amato dal Signore va insieme con Pietro, lo aspetta perché corre più veloce di lui. Tuttavia ha bisogno, aspetta che Pietro giunga e entri nel sepolcro. Tutte e due vedono la stessa cosa. La tomba è vuota. I lini con i quali era stato ricoperto il Signore sono al loro posto. Quel corpo non è stato trafugato in fretta. C'è una tomba vuota, ci sono i lini ripiegati. Che cosa significa questo? Il discepolo che Gesù amava sulle ali dell'amore riconosce e intuisce quello che è accaduto. È l'unico che già crede. L'amore mette le ali all'intelligenza e alla fede. L'amore permette al discepolo amato dal Signore immediatamente di vedere e credere. I verbi con cui l'Evangelista descrive queste due azioni sono i verbi tipici della fede nel Vangelo di Giovanni. Vedere e credere. Giovanni, che ama il Signore nell'amore, compie un itinerario che lo porta immediatamente a credere, ma ognuno di noi si accosta al mistero pasquale secondo modalità e tempistiche diverse. Pietro rimane muto, rimane come intontito davanti a questo mistero e farà pian piano il suo cammino. Anche la Maddalena di lì a poco incontrerà il Signore. Ognuno di noi compie un'adesione al mistero pasquale di Gesù secondo modalità e tempistiche diverse. Anche Tommaso avrà bisogno, così come raccontato nello stesso Vangelo, di più tempo, avrà bisogno di toccare per poter aderire a questo mistero. Il mistero dunque pasquale è la salvezza dell'umanità. Nella fede in Gesù morto e risorto si ritrova il perdono dei peccati e la salvezza, ma questa adesione nella fede al mistero deve essere soggettivamente appropriata da ciascuno di noi con un percorso diverso nei quali entra in gioco la tipicità di ognuno di noi. Io penso che questa verità sia molto importante. Tutti noi, se siamo cristiani, crediamo nella Pasqua di Gesù. Se siamo cristiani, abbiamo aderito nella fede alla morte e alla risurrezione del Signore Gesù. Tuttavia, ognuno con tempistiche diverse, ognuno con modalità diverse, aderire all'unico mistero a partire dall'unicità di ogni persona nella nostra vita. Ma quel cammino non può essere saltato. Ognuno di noi deve fare la strada dalla tomba vuota all'incontro con il Signore Gesù. È un cammino faticoso, un cammino rischioso, nel quale però si trova il segreto più importante della vita. La morte e la vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita ha trionfato. Questo è il lieto messaggio della Pasqua. Fratelli e sorelle, quest'anno abbiamo accolto questo messaggio di gioia, di pace, di speranza in un momento difficile della nostra vita. Tutti siamo rintanati nelle nostre case, tutti siamo a porte chiuse, tutti siamo come paralizzati dalla paura della morte. Questo è avvenuto anche dopo la morte di Gesù. Si dice nel Vangelo che dopo la morte di Gesù i discepoli erano chiusi in casa, a porte chiuse, paralizzati dalla morte, paralizzati dalla paura di morire. Ebbene, Gesù risorto è entrato nella comunità, ha soffiato il dono dello Spirito, ha ricreato questa comunità, l'ha fatta diventare una comunità viva. L'ha fatta risorgere. Gesù risorto ha fatto risorgere la comunità. Io penso che questo mistero si stia compiendo anche oggi per noi. Siamo rintanati nelle case per paura anche noi della morte, ma Gesù risorto entra nelle nostre case, fa irruzione nelle nostre case e ci annunzia la possibilità di un futuro migliore con l'aiuto suo. Ci dà la possibilità di sostenere il peso delle prove che dobbiamo affrontare. Gesù risorto che fa irruzione nelle nostre vite, nelle nostre case, non ci toglie il problema, non ci cancella il coronavirus. Gesù risorto però ci dà la forza e la speranza di cui abbiamo bisogno per compiere insieme questa battaglia. Io sono certo che la grazia della Pasqua darà una spallata decisiva a questo momento della nostra vita, darà una spinta salvifica all'umanità, perché insieme possa affrontare con decisione questo momento drammatico. Intanto, mentre accogliamo nelle case il lieto annunzio della Pasqua, dobbiamo prendere sul serio anche quello che Paolo dice nella seconda lettura. Bisogna accogliere l'annuncio pasquale togliendo via il lievito vecchio. Bisogna essere azimi senza lievito vecchio. E siccome dobbiamo accogliere in tutte le nostre case il lieto annunzio della Pasqua, queste parole di Paolo sono importanti, perché non si può accogliere il lieto annunzio della Pasqua con il lievito vecchio. Bisogna togliere dalla nostra vita il lievito vecchio, cioè tutto ciò che è incompatibile con il mistero pasquale di Gesù. Dobbiamo fare in modo che Gesù risorto ci faccia diventare una pasta nuova, un pane azimo, un pane cotto nella luce del risorto. Diamoci da fare allora nelle nostre case. Togliamo via il lievito della discordia, dell'invidia, dell'avarizia, della malignità, della maldicenza. Solo così potremo veramente diventare una pasta nuova nella luce del risorto. E questo l'augurio che mi sento di fare a ciascuno di voi, che in quest'anno terribile che sta mettendo a prova profondamente la nostra fiducia e la nostra speranza, questa Pasqua ci faccia diventare un... Voglio chiudere dicendo che come pastore di questa comunità mi sento molto vicino alla famiglia di Salvatore, l'ultima vittima del coronavirus, un uomo, un maresciallo di 51 anni. La luce pasquale di Gesù porti anche nella sua casa la speranza. Vogliamo abbracciare la sua famiglia, la sua moglie. I colleghi mi hanno detto di lui che era un uomo buono, un uomo generoso, attento alle esigenze di tutti. Sono certo che Gesù risorto lo abbraccerà. Sono certo che Gesù risorto gli darà la vita eterna. Amen.